giorno per andare a ricordare un appuntamento che ci sarà lunedì prossimo 29 marzo a partire dalle 10 a Pontassieve davanti al Tribunale. Si parla di Campanara, già ne abbiamo parlato anche ieri sera, si parla insomma di l'associazione Nascere Liberi e della voglia, necessità di tenere e di avere per sé diversi ruderi di questa, in questa zona. Come al solito, insomma, c'è chi non vuole lasciare queste occupazioni e ci sarà un processo per questo. Ti va di raccontarci un po' come è nata innanzitutto un po' l'occupazione Campanara e poi cosa succederà lunedì?
Sì, ciao, io sono Fabrizio, faccio parte anch'io dell'associazione Nascere Liberi per la rinascita di Campanara dell'Alta Valle del Senio e faccio parte anche del gruppo di progettisti che segue, diciamo, questo progetto e questa esperienza. L'esperienza di Campanara nasce circa 20 anni fa da un'occupazione di terre e di, appunto, case rurali ormai ridotte allo stato di ruderi sull'Appennino della Toscana, nel versante che guarda già l'Adriatico. Siamo nel comune di Palazzolo sul Senio, in provincia di Firenze. Questa piccola valle Campanara è in realtà, come molti territori della montagna, però anche in collina e in pianura, appartiene a quelle demanialità civiche, cioè a quei territori dove vige un diritto collettivo, cioè dove le terre e quindi anche le case appartenevano alle popolazioni che vi erano insediate per diritti, diciamo, che affondano nella storia lontana del nostro paese. E su questi territori, che assommano a un quinto dello stivale, tanto per avere un quadro più generale, diciamo, la nostra Costituzione, diciamo, che regge lo Stato italiano, ha fatto una sorta di golpe, nel senso che ha dimenticato proprio queste, ha dimenticato volutamente queste proprietà collettive che non appartengono appunto alla proprietà individuale, che è quella privata o quella dello Stato inteso come individuo, e per cui sono state rese pubbliche. Una volta rese pubbliche sono passate al demanio prima forestale dello Stato e poi al demanio della Regione Toscana, in questo caso quando vennero istituite le regioni. In realtà lì vige un diritto appunto collettivo, le demanialità civiche, gli usi civici, e chi, come dire, sta su quel territorio o vi torna usando questo diritto che è imprescrittibile, non può essere, diciamo, dimenticato, come dire, ha questi territori come, diciamo, in proprietà, con un possesso ovviamente diverso dalla proprietà privata, da quella, diciamo, statale, pubblica. Ecco, lì nacque questa esperienza di riuso, di tentativo di, come dire, di rimettere in sesto queste case e questi terreni, con un'esperienza di, come dire, di persone, di soggetti che, voltando le spalle, per dirla così in modo un pochino semplice e sintetico, alla metropoli, ai suoi ritmi di produzione e di consumo, hanno cominciato a pensare a un modo alternativo di economia, diciamo, di sussistenza, ma anche di ciclo corto, e alla possibilità di vivere in quella zona, una zona che è stata abbandonata. Lì c'era una fiorente agricoltura di montagna e si cavavano anche le pietre, perché lì è il luogo della pietra serena. Poi, diciamo, nell'ultimo dopoguerra, con l'avvio dell'industrializzazione pesante a base automobili, quei luoghi vennero poi via via abbandonati. Sono rimasti però lì, in attesa appunto di questi abitanti collettivi che hanno questo diritto di demanialità civica, e questi giovani e anche meno giovani hanno cominciato a interessarsi di riabitare quei territori, anche lanciando una proposta di uso diverso, di economia diversa. Ovviamente questo dà noia alle istituzioni, insomma, in particolare
ci sono stati comune, diversi scontri, diciamo,
al
così
comune ci sono stati diversi scontri, ci sono state delle denunce. Quindi noi però in Toscana abbiamo, in questa esperienza, abbiamo una sorta di di moneta con una doppia faccia, insomma, da un lato ci sono state queste denunce e appunto poi parlerò brevemente del processo che si apre lunedì 29 marzo, e però c'è stata anche un'interlocuzione, diciamo, con la regione toscana. Noi siamo partiti da un progetto appunto finalizzato al ripopolamento della montagna, a queste economie di ciclo corto, all'autorecupero degli edifici. Tra Pronto?
Sì, vai. C'è un
All'autorecupero di questi edifici, tra l'altro questi edifici rurali hanno una caratteristica anche proprio specifica, ed è al di là di tutto un peccato, anzi un delitto, che vengano, insomma, che si vengano distrutti, insomma, che cadano a pezzi. E quindi questo progetto ha trovato anche l'ascolto della regione e piano piano abbiamo cominciato a avere un rapporto finalizzato alla concessione di queste terre e di questi edifici. Però poi c'è stato l'ostacolo di questa occupazione, non abbiamo tentato di aggirarlo, anche con l'aiuto di avvocati, alcuni anche romani, del movimento, dicendo che in realtà questo uso prolungato, questa manutenzione che era stata fatta, e quindi questo bene collettivo che era stato portato avanti salvaguardando questi edifici, in qualche modo sanava l'occupazione, però non ci siamo riusciti. Allora, anziché questa concessione diretta che abbiamo, diciamo, chiesto presentando un progetto anche tecnicamente fondato, oltre che politicamente interessante, alternativo, diciamo, è stato affidato non a una concessione diretta ma ad un bando ad evidenza pubblica. Ed in questo bando, in particolare la comunità montana Mugello e il comune di Palazzolo sul Senio hanno fatto sì che venisse inserita una clausola per cui chi ha un procedimento penale in corso, e questo a mio modo di vedere anche anticostituzionale, o chi ha avuto una condanna, non può partecipare al bando. Noi aggireremo questa cosa presentandoci come associazione che in quanto tale, diciamo,
è esente
da queste cose, però questo l'ho raccontato brevemente per far capire, diciamo, il conflitto che c'è anche all'interno, diciamo, delle istituzioni.
Beh, sono terre che sicuramente, insomma, fanno gola a molti.
Sì, più che altro sicuramente non più per questa produzione, diciamo, di ciclo corto, quanto per seconde case,
certo,
turismo e quant'altro. Ecco, allora, diciamo, siccome lì ci sono state comunque nel corso degli anni alcune denunce, ma tutto era fermo, a un certo punto queste denunce... Pronto?
Sì, siamo qua. Sì.
A questo punto, diciamo, per le prime denunce che sono state fatte 6 o 7 anni fa, lunedì prossimo, cioè il 29 marzo, a Pontassieve, che è il tribunale, insomma, della giurisdizione territoriale di cui si parla, ci sarà questo processo per l'occupazione di queste terre. Noi però tendiamo a rimarcare due cose: intanto questa occupazione è stata un'occupazione per un bisogno non solo alternativo ma anche di vita nella ruralità, e quindi è interessante anche come contraltare delle occupazioni nelle città e nelle metropoli, no? Il movimento di lotta per la casa a Roma, come a Firenze e molte altre città, a Napoli e a Palermo, e poi si sviluppa e non può essere altrimenti nelle città. Invece questo elemento, diciamo, di un movimento nelle aree rurali, di un movimento rurale. L'altra cosa che noi poniamo con forza è che queste terre non sono a livello di diritto, diciamo, pubbliche dello Stato, ma sono appunto di queste demanialità civiche, cioè di chi abitava e può tornare ad abitare quei luoghi. E ovviamente poi, diciamo, che queste esperienze non dovrebbero essere processate, anzi dovrebbero essere incentivate.
Voi state comunque al momento vivendo ancora a Campanara?
Sì, io faccio parte dell'associazione, però ovviamente in particolare il gruppo dei progettisti è di Pistoia, anche se siamo spesso a Campanara, ma su a Campanara ci sono ancora, diciamo, c'è ancora la vita lì, con anche queste attività che sono orti sinergici, allevamento di capre, raccolta di erbe officinali, anche perché dell'associazione fanno parte poi alcuni, diciamo, due soggetti, due nuclei familiari che hanno anche acquistato in tempi passati dalla regione toscana uno e dalla curia, perché si tratta della canonica di una chiesa, un altro gruppo hanno acquistato queste cose. Nel corso di queste lotte, mi ero dimenticato, noi siamo riusciti però a bloccare le vendite, perché la regione toscana, che appare forse ai non toscani come una regione felice, una Felix toscana, in realtà al pari di altre regioni ha operato una svendita di quello che è, lei dice, è un proprio patrimonio, in realtà è un patrimonio collettivo. Tuttavia lì ha messo in vendita case e terre. Noi riuscimmo nel 2004 a bloccare queste vendite all'inizio di questa esperienza progettuale, ma dentro l'esperienza delle lotte e delle occupazioni che erano avvenute appunto 15 anni prima. Nel 2004 siamo riusciti a bloccare, proprio sostenendo anche con documenti che in qualche modo quelle terre erano gravate, come si dice, da demanialità civiche e usi civici e pertanto non potevano essere alienate, cioè vendute, e infatti la regione toscana fece una delibera in cui bloccò le vendite a Campanaria. Questa è stata una delle due vittorie. Poi abbiamo sta spada di Damocle delle denunce e del processo, che ovviamente è legato, diciamo, al progetto, perché chi ha queste cose non può partecipare diciamo al bando. Tant'è vero, la persona, il compagno, insomma, che ha fatto la trasmissione ieri è uno di questi, insomma, e pur essendo, diciamo, una delle anime di questa progettualità, come dire, in quanto tale rischia di non poter partecipare al bando, ma vi parteciperà ovviamente in quanto associazione Nascere Liberi. Noi chiamiamo, ovviamente ci rendiamo conto che da Roma non è che si possa partire, dal Lazio, ma insomma noi vorremmo sicuramente la solidarietà, e poi comunque è una lotta che dura da anni e durerà ancora degli anni, ecco.
Sì, noi invitiamo innanzitutto a guardare il vostro sito, il blog che è www.autistici.org/nasceriliberi, e anche a visitare, insomma, Campanara, perché
chi,
insomma,
è interessato anche ad aiutare con lavori, poi campi di lavoro estivi, eccetera.
E ricordiamo, insomma, l'appuntamento di lunedì mattina alle ore 10 a Pontassieve, davanti al tribunale, a via Tanzini 27, e ci sentiremo sicuramente lunedì per andare a capire e a vedere come prosegue e come si svolgerà questa prima udienza. Bene. Noi intanto ti facciamo, insomma, gli auguri di molta solidarietà da parte della radio. La radio ha seguito, insomma, tutta la vicenda di Campanara.
Sono venuto anch'io a fare una trasmissione
perché, insomma, esistono le lotte della città, ma esistono, e soprattutto bisogna dar voce a chi, insomma, fuori dalla città cerca di creare delle cose e vive anche delle difficoltà maggiori, perché poi nella città è più facile aggregare, avere solidarietà, i media, i compagni, le compagne.
Queste cose non vanno a questi due movimenti, diciamo, il movimento dei rurali, quello, diciamo, nella metropoli e nella città, non sono antagonisti l'un l'altro, ma anzi sono estremamente correlati, ecco. E anzi, a nostro avviso, questo movimento che c'è, che ha molte contraddizioni ma anche molto bello, movimento per la difesa dei beni comuni, dovrebbe diventare anche la difesa dei luoghi comuni, no? E quindi degli spazi nella città che si devono come dire, ottenere o prendere per spazi di aggregazione, dove fare cultura, arte, eccetera, eccetera, le case ovviamente in città, e però anche questi ambiti del territorio rurale, che, ripeto, nel nostro paese un quinto del territorio di montagna e di collina, ma qualche volta anche di pianura, per esempio nella stessa città di Firenze, con la Costituzione del 42 è stato scippato, diciamo, alle proprietà collettive, alle demanialità civiche, come dire, in favore della proprietà pubblica, che però è una proprietà individuale, e lo sappiamo, per i servizi pubblici, per l'acqua, per l'energia, eccetera, il pubblico e il privato, come dire, vanno di a braccetto, no? Nella mercificazione di questi beni. Quindi lottiamo per la difesa dei beni e dei luoghi comuni, e io penso che ci siano molte speranze, insomma, per invertire la rotta.
Sì, perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo e ci risentiamo lunedì. Un abbraccio e un saluto,
lavoro,
ovviamente,
a
tutta Campanara
voi, e a tutta Radio Onda Rossa e a chi ci ha ascoltato.
Grazie,
ciao.
A presto, ciao.